dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» Gridarono dalla paura, ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare e gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Noi sappiamo che quello che Gesù fa e dice nei Vangeli sono grandi annunci di speranza, di salvezza e anche grandi annunci di responsabilità, in altri termini con infinita tenerezza. Dio ci affida, se volete, la barca che deve attraversare il lago di Tiberiade, ma insomma Dio ci affida la storia. Vediamolo insieme. Qui siamo nel capitolo 14 di Matteo, ai versetti 22 e 33, agli inizi ci viene ricordato il Vangelo di domenica scorsa, dopo che la folla ebbe mangiato. Vi ricordate Gesù che moltiplica pani e pesci e ce n'è per tutti. Questo capitolo è il capitolo dei segni. La parola segni si addice più al Vangelo di Giovanni, ma sono episodi che abbiamo bisogno di fare nostri. Ecco, se io avessi davanti solo i due bimbi, dovrei fare un enorme racconto. Mi direte: anche per noi? Sì, vediamolo da vicino. Ha moltiplicato i pani e i pesci, ha sfamato le folle di cui ha compassione Gesù, e poi Gesù prende ancor più in mano la situazione. Sentite, costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Li congeda. Quelli salgono sulla barca per ritornare in Galilea. Lui congeda la folla, sale sul monte in disparte a pregare. E anche venuta la sera, Gesù è lassù, da solo. Sarebbe importante che ci domandassimo: perché il Figlio di Dio si ferma a pregare da solo? Ma per un motivo molto profondo. Gesù dirà che lui vive del Padre, il che vuol dire che anche noi dovremmo vivere del Padre. Mi direte: cosa c'entra questo con la preghiera? Beh, la preghiera è proprio questo: mettersi in ascolto di Dio che si rivela a noi. Mi direte: in questo tempo di coronavirus, in questo tempo di incertezza totale, quando è che finisce sto tempo? Quando è che inizierà la fine di questo virus? Ci capisce niente, nessuno, sembrerebbe da dire, più che altro perché i competenti, non ce ne sono due che parlino lo stesso linguaggio. Gesù che si ferma a pregare ci dice questo, nella solitudine. Ora, la solitudine di ognuno è diversa. Per chi tra di voi è sposato, la solitudine è nella coppia. Fermarsi ed aiutarsi a vicenda. Signore, qual è il tuo disegno? Dove sei presente? Qual è il dono di salvezza che anche in questo episodio, già, perché l'episodio che segue è abbastanza negativo, siamo di notte, la notte è sempre il luogo delle tenebre. Quando il diavolo entrerà in Giuda e lo indurrà a tradire Gesù, l'Evangelista nota ed era notte. Di più, come al solito gli apostoli sono a combattere in barca contro il vento furioso del lago. Dobbiamo stare attenti, gli ebrei non sono mai stati degli uomini di mare. Quei pochi erano i pescatori che lavoravano sul lago di Tiberiade. Lo chiamano mare, un po' per gonfiare il petto, ma un po' perché ne avevano un sacro terrore. In effetti, le tempeste di lago, ci dicono chi se ne intende, sono pericolosissime, sono improvvise e di una violenza estrema. E dato che non ci può stare un transatlantico su un lago, immaginate voi. E Gesù che cammina sull'acqua, par di vedere gli apostoli che remano a fatica. È un fantasma. Mi direte, che vuol dire per noi? Ma chi di noi non ha sentito Dio lontano in questo tempo? Dov'è Dio? E guardate che non c'è nessuno esonerato da questa esperienza di estraneità di Dio. Anzi, qui è peggio. Dio è, meglio, scusate, Cristo Gesù, il Figlio di Dio, che ha preso la sua tenda in mezzo a noi, ha preso la nostra carne, è un fantasma che incute terrore. Capite come la Bibbia è libera da certi schemi, forse un po' troppo moralistici o addirittura bigotti. Noi abbiamo dei momenti in cui sentiamo Dio non solo estraneo, ma persino che fa paura. Forse dovremmo leggerla di più la Bibbia, sapete perché? Ci illumina come uno specchio ben sotto la luce le realtà che stiamo vivendo. Coraggio, sono io, non abbiate paura. È per noi questo, come è per gli apostoli. Poi c'è Pietro che se ne passa. Pietro, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, è una figura splendida, affascinante e anche, grazie a Dio, molto coerente con la nostra povera umanità. Ci vuole un bel coraggio. Coraggio, sono io, non temete, gli altri stanno ancora prendendo le misure a questa figura che cammina sulle acque. E lui, Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Come ha fatto a pensarlo? Guardate che tutti noi, dobbiamo stare attenti, abbiamo delle tentazioni di fuga in avanti. E Gesù, con che tenerezza, vieni. E quello, op, par di vederlo, splash, 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 e cammina sulle acque. E però, anche perché Pietro ha sempre la testa in mille cose, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì. E cominciando ad affondare gridò, Signore, salvami. È preghiera, eh? È preghiera. Com'è preghiera la solitudine perché tu, Signore, mi riveli la tua presenza che salva nella notte e negli smarrimenti? Com'è preghiera se sei tu, chiamami perché io venga a te? Così è preghiera questo urlo, Signore, salvami. Com'è preghiera? È un fantasma. La conclusione. Gesù lo afferra, lo tira su, par che come un sacco di patate, lo mette sulla barca. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? E chi di noi non dubita? Sale sulla barca, il vento cessa. Quelli che erano sulla barca si prostrano davanti a lui. Non c'è più bisogno che lottino contro il vento e le onde. Davvero tu sei il Figlio di Dio. Perché? Certo, perché cammina sulle acque, certo, perché ha una pazienza piena di amorevolezza per Pietro e per gli apostoli, quel coraggio sono io, non temete, ma c'è di più. Tutto questo è un'esperienza in esclusiva per gli apostoli di notte. Guai, sapete, se ci aspettiamo un Dio mago dalla bacchetta magica che tocca, toc, e via il virus, che tocca, toc, e ricominciamo come prima, e poi un bene? Io non ne ho gli elementi per poterlo dire, non sarà più così, ce lo dicono tutti i competenti, no, è un Dio di discrezione, di tenerezza. Vi vedo tanto attenti e vi ringrazio, se avessi tempo vi presenterei la pagina di Elia che è ugualmente commovente, fermiamoci qui, anche perché i bambini sono bravissimi e non li devo provocare più di tanto, fermiamoci qui, scegliamo ognuno di noi la frase che sentiamo più illuminante per il nostro cuore, parliamone un momento con Dio e grazie del vostro aiuto, della vostra attenzione.